Per la serie di incontri dal titolo Disillusione, martedì 30 luglio, l'incontro che si terrà a Parco Schuster a partire dalle ore 19.30 verterà sui diritti e le garanzie nel sistema penale. Ospiti la dottoressa Antonucci, una ricercatrice per l'associazione Antigone, Marco Cinque, ovvero scrittore, poeta, attivista contro la pena di morte. Vi saranno delle performance musicali di strumenti nativoamericani e ci sarà anche la presenza di Vittorio Martone, ovvero il produttore del film La prima volta, che verte appunto su queste tematiche. Per approfondire la tematica abbiamo invitato qui a Radio Città Aperta ai nostri microfoni una degli ospiti, ovvero la dottoressa Carolina Antonucci, ricercatrice per l'associazione Antigone, come abbiamo detto. Antonucci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, è sicuramente un bel tema, bello anche nel senso di impegnativo, diritti e garanzie nel sistema penale. Allora, la prima domanda che le faccio è: il nostro sistema, carcerario, lo stato di salute delle nostre carceri, com'è in questo 2019? Come sta andando?
Allora, guardi, faccio intanto una premessa. L'Associazione Antigone è un'associazione che da tantissimi anni si occupa di questi del tema delle garanzie nel sistema penale e penitenziario, e proprio ieri abbiamo presentato il nostro rapporto di metà anno, perché noi ogni anno presentiamo i risultati di quelle che sono le visite del nostro osservatorio, perché noi dal 1998 entriamo a visitare tutti gli istituti di pena con le prerogative che praticamente hanno anche i deputati e i senatori della Repubblica. Fatta eccezione il fatto che appunto noi dobbiamo avvisare prima di entrare negli istituti, insomma, prendiamo un appuntamento, però insomma abbiamo la possibilità di entrare e quindi visitare proprio gli istituti di pena. E poi appunto con i dati che raccogliamo pubblichiamo un rapporto in cui, come le diceva, raccontiamo lo stato di salute delle nostre carceri. E poi invece nel mese di luglio presentiamo un rapporto di metà anno in cui facciamo un bilancio parziale di quelle che sono le visite che sono state effettuate fino ad oggi. Ieri presentavamo le nostre 40 visite, circa 40 visite abbiamo effettuato finora, le carceri in Italia ricordo che sono 190. E lo stato di salute qual è? Di nuovo sembra notevolmente peggiorato, perché il numero delle detenute è notevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni. E al 30 giugno i detenuti erano 60.522 a fronte di una capienza regolamentare di poco più di 50.000, quindi c'è un tasso di affollamento molto molto importante, perché parliamo di 10.000 detenuti in più rispetto a quelli che potrebbero contenere le nostre prigioni. E le ragioni sono molteplici sicuramente, tra queste noi non individuiamo come priorità quella della costruzione di nuove carceri.
Antonucci, vi è una parte consistente della politica ed anche, mi lasci dire, della società, bisogna prenderlo come un dato di fatto, che pensa, non essendo formato sul problema delle carceri, sulle possibilità di alternativa, delle misure alternative al carcere, insomma, eccetera, eccetera, in maniera semplicistica pensa che la costruzione di nuove carceri, le politiche di controllo invasivo della popolazione, politiche legalitarie, politiche di tipo securitario, abbiano come effetto positivo un effetto deterrente che fa diminuire, in poche parole, i reati, e quindi aprire maggiormente, la riduco all'osso magari semplificando, aprire maggiormente le porte del carcere è direttamente proporzionale a una pace sociale che garantisce e tutela il cittadino onesto nei confronti di chi delinque. Quindi, più carcere è, meglio è. Vogliamo fare invece un po' di chiarezza, visto che è il suo lavoro e quindi lei ha un po' il polso della situazione, sull'alternativa, non solo l'alternativa al carcere, ma anche, come dicevo all'inizio, sul fatto che non è vero che fare quei famosi giri di vite poi corrispondano a una diminuzione dei reati, eccetera, eccetera.
Allora, assolutamente sì. Intanto questo è un dibattito che più o meno accompagna la storia del carcere, quindi è un dibattito veramente lungo secoli, quello appunto che vorrebbe una proporzionalità diretta tra, anzi inversa in questo caso, tra maggiori pene, quindi un carcere più insomma, più facile, in cui è più facile entrare pene più severe con una riduzione con una riduzione dei reati. In realtà i dati sembrano smentire, anzi, il nostro parere smentiscono assolutamente questa proporzionalità inversa, perché ad esempio uno stato come gli Stati Uniti d'America, che ha una carcerazione davvero impressionante, ha comunque anche un tasso di criminalità impressionante. Mentre invece questo nel nostro paese, quello che succede nel nostro paese è assolutamente il contrario, perché i dati parlano di una riduzione del crimine, una riduzione del numero dei reati, una riduzione degli ingressi in carcere, ma parallelamente, tristemente, ci parlano anche di una riduzione delle uscite dal carcere. Quindi ci parlano di un aumento dei detenuti presenti negli istituti penitenziari a fronte di una diminuzione oggettiva, appunto, accompagnata da dati statistici, di reati commessi e crimini commessi. Quindi questo che cosa significa? Significa che intanto le pene sono più lunghe, ma sono anche minori gli accessi alle cosiddette misure alternative. Quindi proprio quello di cui parlava lei. E si continua a preferire il carcere, e lo si preferisce di più probabilmente proprio sulla scia di questo uso politico del sistema penale, questo uso politico del sistema penitenziario, e anche perché effettivamente non c'è mai stata, almeno negli ultimi anni, una reale volontà di aumentare quelle che sono le misure alternative e il ricorso a queste. E quindi appunto ora i nostri dati che abbiamo presentato ieri, i dati della stessa amministrazione penitenziaria, parlano proprio di un minore ingresso, ma parallelamente una più lunga presenza di detenuti in carcere.
Tra l'altro ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il fatto che il carcere, che si invocano appunto le costruzioni, come diceva lei giustamente, la costruzione di nuove carceri in epoca di spending review, di tagli, cioè la gestione del sistema di carcere, di un carcere che è una piccola città a tutti gli effetti, è un sistema costosissimo, quindi il fatto anche le promesse, questo lo dico anche perché spesso e volentieri in campagna elettorale, e noi stiamo vivendo una campagna elettorale permanente praticamente, si dice ogni tanto che costruiremo nuove carceri, ma in realtà diciamo, non è solo, sono solo boutade, sono solo sparate, diciamo, elettorali, perché poi la realizzazione pratica del sistema carcere è veramente per lo Stato costa parecchi, parecchi milioni di euro. Quindi, insomma, bisogna stare attenti a credere a determinate dichiarazioni. Di carcere, quindi, la permanenza aumenta, mi verrebbe da dire di carcere si vive, ma di carcere soprattutto si muore. 94 morti in carcere nei primi 6 mesi dell'anno, di questi i suicidi sono stati 26. Leggo che il rapporto rispetto alla società civile, cioè mi consenta l'espressione al mondo di fuori, è assolutamente sballato, cioè nel senso se in Italia ci fosse la stessa percentuale di suicidi in carcere, la percentuale di suicidi aumenterebbe in maniera esponenziale, sarebbe un'emergenza nazionale, mentre in carcere, essendo questa percentuale dentro le mura di un carcere, se ne parla un po' di meno. Io invece ne vorrei un po' parlare con lei, cioè il suicidio in carcere, i motivi che spingono un così alto numero di suicidi all'interno delle mura carcerarie.
Sì, purtroppo bisogna aggiornare il dato, perché sono 27 i suicidi, è un aggiornamento proprio degli ultimissimi giorni, delle ultime ore, verrebbe da dire. Sicuramente sì, se non sbaglio il rapporto con la società di fuori, come lei l'ha definita giustamente, è di 20 a 1, per cui è un rapporto 20 volte
Ecco.
maggiore. Quello del rischio suicidario, effettivamente i suicidi che ci sono in carcere sono 20 volte di più di quelli che avvengono fuori. E le ragioni da una parte sono ovvie, a nostro parere, dall'altra sono anche da ricercarsi comunque in una notevole presenza purtroppo di disagio psichico, e non solo nella solitudine, nelle tante difficoltà che noi in alcune campagne abbiamo anche sollevato: il problema dell'affettività, il problema dell'attività, della necessità di permettere una maggiore vicinanza e contatto con le famiglie, anche per quei detenuti che magari hanno le famiglie all'estero. E quindi, ad esempio, permettere, così come adesso prevede il nuovo ordinamento penitenziario, l'accesso a strumenti quali Skype, che oggi veramente noi usiamo praticamente quasi tutti, almeno una volta a settimana, mi viene da dire, che per lavoro si usano anche tutti i giorni, e che comunque permetterebbero appunto di vedere, di parlare con parenti che sono lontani, o anche permettere un uso un po' più elastico e meno restrittivo dell'accesso alle telefonate. sono sicuramente alcuni degli strumenti che potrebbero aiutare a far sentire le persone meno sole. E poi, insomma, il carcere è un luogo che inevitabilmente produce e comunque vive anche di disagi, e quindi purtroppo il suicidio è più frequente anche per queste ragioni.
Parliamo un po', visto che ne abbiamo accennato prima, di misure alternative al carcere. Esiste un'alternativa? Se la risposta è sì, quali sono? Quale potrebbe essere un'alternativa al carcere classico come noi lo conosciamo, insomma?
Le misure alternative al carcere sono la semilibertà, la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova ai servizi sociali e quindi in questo caso praticamente il concetto alla base del prediligere una misura alternativa alla detenzione è proprio quello di laddove ovviamente si valuti come possibile, perché anche per la tipologia di reato, sicuramente un reato meno grave o comunque una pena scontata già in buona parte, si pensa che possa essere possibile risocializzare il detenuto, che comunque non dimentichiamoci è lo scopo primario e principale dell'esecuzione penale, attraverso proprio il suo reinserimento effettivo nella società e quindi permettendogli di non stare chiuso all'interno del carcere. Per quanto riguarda alcune tipologie di detenuti, quindi andando diciamo, oltre quelle che sono semplicemente le misure alternative alla detenzione, per alcune tipologie di detenuti, e quindi ci riferiamo ai detenuti con disagio psichico o i detenuti che hanno problemi di tossicodipendenza, che sono circa un terzo del complesso della popolazione detenuta, quindi un terzo di 60.000, di più di 60.000 detenuti sono detenuti con problemi di dipendenze, varie dipendenze. Sono sicuramente detenuti che probabilmente potrebbero trovare giovamento maggiore in una forma di esecuzione penale diversa da quella detentiva, così come i detenuti con disagio psichico.
Lei pensa che il tempo speso in carcere potrebbe essere utilizzato in maniera più proficua anche ai fini del reinserimento di cui parlava? Cioè, ad esempio, non so, io veramente da ingenuo mi verrebbe da dire, non, ci sono già a disposizione, o se la risposta è sì, si potrebbero aumentare, che ne so, per esempio, la possibilità di imparare un mestiere, mi verrebbe in mente.
Allora, guardi, questa è una domanda molto interessante perché in realtà solleva numerose problematiche. Da una parte solleva la problematica del trattamento penitenziario che è destinato esclusivamente alle persone che hanno una condanna a titolo definitivo e quindi in questo contesto è molto, molto importante sottolineare come circa, se non erro, 15.000, più di 15.000 detenuti che attualmente si trovano appunto detenuti in carcere. Stanno ancora aspettando la prima sentenza. Quindi ricordiamo che i gradi di giudizio in Italia sono tre, quindi queste persone sono detenute e la detenzione è una misura cautelare, quindi è una misura disposta in attesa che venga emessa la prima sentenza. E queste sono persone che non hanno, per esempio, la possibilità di accedere a un lavoro in carcere. Possono lavorare neanche alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e in realtà non dovrebbero accedere neanche al cosiddetto trattamento penitenziario. Che cos'è il trattamento penitenziario? È un trattamento che si compone di tante cose, tra queste c'è la scuola, tra queste c'è il lavoro, tra queste ci sarebbe la formazione professionale, tra queste ci sarebbero le attività, che le tante attività che a titolo volontario tantissimi dall'esterno vanno a svolgere all'interno insieme ai detenuti. Però, e su questo quindi si inserisce un altro problema ancora, che è quello della scuola, perché ad esempio noi abbiamo sottolineato ieri nella presentazione del nostro rapporto di metà anno come si stia verificando un fenomeno abbastanza pericoloso, che è quello della chiusura di alcune scuole all'interno di istituti penitenziari. Per ora questo è avvenuto in Calabria e a Roma è avvenuto nel carcere più grande di Roma, che è il Rebibbia Nuovo Complesso, e quindi al Rebibbia Nuovo Complesso attualmente saranno 100, circa 100 i detenuti che non potranno frequentare la scuola in quanto la scuola non c'è più. Un altro problema è sicuramente quello che riguarda il lavoro, perché purtroppo il lavoro così come era stato pensato con la riforma del 1975 non era solo un lavoro per l'amministrazione penitenziaria, quindi un lavoro da svolgersi per esempio come nella polizia dei locali, nella pulizia delle celle, nella pulizia degli spazi comuni, ma dove era immaginato anche come un lavoro da svolgersi per imparare appunto effettivamente un mestiere, o comunque fatto anche all'esterno, l'ho fatto con aziende che venivano dall'esterno per portare all'interno del carcere il lavoro. Questo in realtà è qualcosa che effettivamente allo stato attuale è davvero molto poco presente, molto meno di quanto dovrebbe, così come la formazione professionale, che sicuramente non è, diciamo, non è adeguata a quello che è utile anche a quello che dovrebbe essere lo scopo del preparare una persona al momento in cui uscirà e tornerà nella società.
A proposito di tempo passato in carcere, le devo chiedere solo una curiosità. A me una cosa mi ha sempre incuriosito del carcere, attraverso i documentari o attraverso, insomma, anche cosa se ne vede un po' di approfondimenti in televisione, in radio, è il fatto che il sistema carcerario un po', come dire, scandisce la giornata del detenuto e anche i suoi bisogni attraverso una serie di domande che tra l'altro hanno un nome particolare, cioè hanno un nome al diminutivo, le domandine. Praticamente, no? Che devono fare i detenuti per ottenere le cose, insomma, c'è una percezione da parte del carcerato di un, come
Una
dire,
diminuzione di personalità,
sì, ecco,
come si
esattamente,
può dire?
mi
Sì,
ha
quasi, sì.
veramente levato le parole di bocca, era esattamente quello che volevo
Un
intendere.
lessico, effettivamente viene molto spesso sollevata questa critica che il lessico che viene utilizzato sembra un lessico che è volto a infantilizzare la figura del detenuto, che viene appunto quasi riportata a un momento come bambinesco, in cui per qualunque cosa bisogna chiedere il permesso e bisogna farlo usando parole che sono diminuite, con dei diminutivi. Quindi sì, assolutamente questo è vero. La classica domandina, come ha detto lei, è assolutamente una dei tanti vocaboli del lessico penitenziario.
Antonucci, un'ultima domanda prima di lasciarci. Per quanto riguarda l'appuntamento di martedì sera 30 luglio alle 19:30 al Parco Schuster, per quanto riguarda diritti e garanzie nel sistema penale a cui lei parteciperà, fino adesso abbiamo parlato quindi di carcere, di come si vive dentro al carcere, dei sistemi alternativi adesso, del sistema di reinserimento nella società. Parliamo però proprio del tema che è stato dato per martedì sera, cioè diritti e garanzie. Lei prima ha fatto riferimento a un ampio uso della carcerazione preventiva anche prima del terzo grado di giudizio che si fa in Italia, quindi insomma il cosiddetto detenuto in attesa di giudizio, numeri impressionanti, migliaia di persone che devono ancora essere appunto giudicate in maniera definitiva, però intanto diciamo, subiscono l'esperienza carceraria. Lo stato di salute di questi diritti e garanzie di cui può usufruire il cittadino.
Io posso risponderle a questa domanda sul sistema di diritti e di garanzie del sistema penale, ovviamente guardando dalla realtà del carcere, quindi è come se fosse uno sguardo dall'interno, e dall'interno sicuramente ci sono alcuni dati che fanno riflettere sullo stato di salute del nostro sistema di diritti e garanzie, perché se noi sappiamo, ad esempio, che sono oltre 1.000 gli analfabeti in carcere, quindi sappiamo che lo 0,8% del totale della popolazione italiana è analfabeta, mentre invece in carcere questa percentuale si raddoppia, e quindi parliamo anche di 350 italiani totalmente analfabeti che sono presenti nelle nostre prigioni. Sappiamo che solo il 10% dei detenuti ha solo la licenza elementare. Posso aggiungere anche che la maggior parte dei detenuti italiani presenti in carcere provengono dalle quattro regioni più grandi del meridione d'Italia, e quindi sappiamo essere queste quattro regioni tra le più povere della nostra penisola. Come dire, questi sono dati che ci possono fare riflettere rispetto a quello che è il sistema di diritti e garanzie, il sistema penale. E secondo me, anche appunto vedendolo da una prospettiva tutta interna, quindi senza andare a parlare di diritti procedurali e quant'altro, quindi tutto quello che c'è prima dell'esecuzione penale, sicuramente questo ci fa riflettere.
Ovviamente il tipo di ragionamento più semplice che può fare il cittadino comune, anche chi ci sta sentendo in questo momento, può dire: ma a me non capita, ma insomma, se stanno dentro qualcosa hanno fatto, è una cosa che non mi riguarda, non mi interessa, eccetera, eccetera. Ma ricordiamo sempre il famoso aforisma, no? Il grado di civiltà di un paese si misura osservando le condizioni delle proprie carceri, insomma, mi pare un aforisma di Voltaire, se non erro, e quindi bisogna tenere sempre gli occhi aperti sul sistema carcerario italiano, sullo stato di salute e di diritti, appunto, che godono all'interno delle proprie carceri. Per il momento questa intervista finisce qui. Noi rimandiamo dunque chi ci sta sentendo a martedì sera 19:30, Parco Schuster. Ci sarà appunto un interessante dibattito prima di tutta quanta la serata, che si svolgerà con momenti di musica, aggregazione, eccetera, eccetera. 19:30 ci sarà il dibattito diritti e garanzie nel sistema penale. Per il momento noi ringraziamo la dottoressa Carolina Antonucci, ricercatrice per l'associazione Antigone. Antonucci, grazie mille.
Grazie a lei, buonasera.
E adesso continuiamo con i programmi di Radio Città Aperta.